la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti, un buongiorno per questo mercoledì 26 febbraio da Chiara Brilli in studio, dalla redazione la nostra newsline. Ieri dicevamo con Tommaso Torrigiani dall'AMA di tenere duro, perché se ieri insomma era una giornata non bellissima, oggi sicuramente è ancora peggiore. Ma chiediamo conferma a Matteo Rossi dall'AMA, ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Sì, in effetti sta transitando un sistema perturbato con piogge gran parte della regione. In realtà il tempo però è in miglioramento nel corso della giornata di oggi. Le piogge già interessano le zone più interne, quindi tra Firenze, Siena, Arezzo, anche Grosseto al sud, ma sulla costa ha un po' smesso di piovere. Ci saranno delle schiarite nel corso del pomeriggio a partire dalle zone costiere, qualche residuo fenomeno nel pomeriggio, qualche rovescio, però il tempo è in graduale miglioramento. Le temperature sono in calo di qualche grado, le massime intorno ai 12-13 gradi, la neve cadrà intorno ai 1500 metri in calo di quota poi nel pomeriggio, ma sono solo fenomeni residui. Poi domani invece una bella giornata, cielo in prevalenza sereno, anche se e poi sembra che il nuovo peggioramento possa interessarci da venerdì a domenica con un po' di piogge qua e là. Quindi non tempo che non guarisce del tutto, ecco.
E su questo ci aggiorneremo tra domani e venerdì. Grazie nel frattempo a Matteo Rossi, grazie all'AMA, una breve pausa e poi torniamo.
Testo, come si diventa un libro? L'evento dedicato all'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti, organizzato da PT Immagine. Alla stazione Leopolda di Firenze, 176 editori e oltre 200 incontri, appuntamenti, laboratori, con tanti imperdibili ospiti e autori. Dal 28 febbraio al 2 marzo l'editoria si ritrova a Firenze. Non mancare. Info e biglietti su testo.pittimmagine.com.
Al cinema con Critico per un giorno, l'iniziativa della compagnia e Controradio per i soci del Controradio Club. Chi partecipa lascia una sua recensione dopo la visione gratuita del film in sala. Il prossimo appuntamento è con il documentario Portuali. Un gruppo di lavoratori del porto di Genova si riunisce in assemblea per discutere sul sindacato, denunciare il passaggio di navi che trasportano armi e per ragionare sulla necessità di fare rete. Un film che esplora il mondo del lavoro e del sindacato dall'interno e getta le basi per una nuova militanza sindacale e sociale. Lunedì 3 marzo alle 19 sarà in collegamento la regista Perla Sardella. Prenota il tuo posto per Critico per un giorno, manda una mail a club@controradio.it. Dopo la lunga pausa, i Gatti Mezzi di nuovo dal vivo per un'imperdibile data. In occasione dei 20 anni dalla fondazione del progetto, Francesco Bottai e Tommaso Novi saranno in concerto al Parco Mediceo di Pratolino giovedì 24 luglio per Musar Festival 2025.
Gallaccio!
Mezza sega!
Torna sul palco il cantautorato poetico e riverente con il tipico sound di una Toscana d'altri tempi. Torna il teatro canzone dei Gatti Mezzi. La prevendita è già attiva su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana, in collaborazione con Luca Zannotti, Musiche Metropolitane.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti uno sguardo e una riflessione sulle principali notizie di oggi che trovate anche in home page su controradio.it, a partire dal Moby Prince. L'inchiesta per la strage, la DDA chiede di archiviare la rivelazione del procuratore di Livorno davanti alla commissione parlamentare sulla tragedia del 91, verso dunque l'archiviazione anche l'ultima inchiesta. Sconcertati i presidenti delle associazioni dei familiari delle vittime Luchino Chesse e Nicola Rosetti, che dicono: ascoltando l'audizione del procuratore Agnello ci è sembrato di essere tornati indietro al 91. Le affermazioni sono: dopo 34 anni è tornato a parlare di nebbia come possibile causa della collisione tra la petroliera Agip Abruzzo e il Moby Prince, un traghetto troppo veloce che con una rotta lineare c'entra la petroliera ancora in zona interdetta all'ancoraggio. E ancora, questa audizione fa solo male alla ricerca della verità. E per evitare con ogni strumento che la nebbia torni ad avvolgere la vicenda della strage Moby Prince, sono tornati a ribadire la fiducia nella magistratura ma anche l'impegno del Partito Democratico il segretario Dem Emiliano Fossi per la Toscana e il responsabile trasporti per il PD, il consigliere regionale Francesco Gazzetti, che abbiamo in collegamento. Buongiorno.
Buongiorno a te Chiara, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Allora, una volta diffusa questa notizia che ha lasciato un po' tutti nello sconcerto ieri, a dire il vero anche gli operatori dell'informazione, che riflessione fare sulle prospettive rispetto alla ricerca della verità dopo 34 anni, lo ricordiamo?
Vogliamo ribadire che, come giustamente hai ricordato e ti ringrazio, noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile affinché non accada una cosa, soprattutto che non torni la nebbia ad avvolgere questa vicenda, che è la vicenda di una strage nella quale hanno perso la vita moltissime persone, che richiedono insieme ai loro familiari ancora verità e giustizia. Rinnoviamo la fiducia e l'apprezzamento per il lavoro della magistratura e rinnoviamo anche un'altra cosa, un'altra riflessione, che per evitare che torni la nebbia a calare su questa vicenda nuovamente serve il grande lavoro della terza commissione d'inchiesta parlamentare. Ce ne sono già state due che sono state importantissime, che hanno rimesso in ordine alcuni aspetti che erano nel corso del tempo da chiarire. Adesso quella commissione d'inchiesta, alla luce anche delle dichiarazioni di ieri, è lo strumento che noi abbiamo a disposizione per cercare di fare ancora più pulizia rispetto ad alcuni elementi e per cercare di accertare quello che è accaduto in quella notte terrificante.
Quindi, mentre la procura livornese farà il suo iter in ambito giudiziario, la commissione parlamentare non deve fermarsi, soprattutto alla luce anche degli sviluppi della precedente, no? Annunciavano sviluppi importanti, in particolare riguardo la presenza di una possibile terza nave comparsa improvvisamente davanti al traghetto.
Guarda, io consiglio umilmente una cosa: per chi volesse avere ancora più dettagli e chiarimenti, rileggere o leggere le relazioni conclusive delle due commissioni d'inchiesta che si sono già messe all'opera e che hanno nelle precedenti legislature portato, dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, un contributo fondamentale. La prima commissione, quella guidata dal senatore Lai, che ha individuato elementi importantissimi, che ha certificato il fatto che purtroppo su quel traghetto, nonostante qualcuno avesse provato a raccontare una storia diversa, le persone non sono morte immediatamente o nel giro di pochi minuti, e questo è fondamentale, è terribile, ma era fondamentale chiarirlo. E soprattutto la prima commissione scolpisce definitivamente un dato: che la nebbia non c'era, e descrive come eroico il comportamento dei componenti dell'equipaggio della Moby Prince. Quindi questi elementi fondamentali usciti dalla prima commissione d'inchiesta, nella seconda commissione d'inchiesta guidata dall'onorevole Romano, altri particolari fondamentali, come anche l'accertamento definitivo della posizione della motonave Agip Abruzzo, della petroliera, che era in una posizione dove non doveva essere, e poi anche altre questioni come la presenza della terza nave. Purtroppo poi la legislatura è finita e quella commissione d'inchiesta non ha potuto terminare il proprio lavoro, che era orientato per cercare di individuare quale fosse la terza nave che probabilmente ha avuto una componente in quella strage, nella dinamica, come altre cose legate anche aspetti dell'assicurazione o dei rapporti assicurativi tra le parti.
Francesco, quindi, Gazzetti, ci diamo del tu perché siamo colleghi, sì, hai seguito, certo, anche Chiara, come operatore dell'informazione questa vicenda
fin dalla notte.
Tra l'altro, appunto, livornese, poco più che ventenne nel momento in cui accadde la tragedia.
Sono del 71, quindi esattamente.
Dal punto di vista proprio dell'evoluzione tua personale, nelle varie fasi, nelle tue varie vesti, arrivare oggi da responsabile dei trasporti del Partito Democratico con un ruolo istituzionale, anche una responsabilità morale, no? Di portare verità a quelle 104 vittime, alle loro famiglie, alle 140 vittime, alle loro famiglie, e a anni davvero di battaglie non solo sui banchi dei tribunali.
Sì, io ovviamente, insieme a tante altre persone, e il sindaco di Livorno, ma ti posso assicurare la segretaria del partito Elly Schlein a livello nazionale, il segretario regionale Emiliano Fossi, ma le donne e gli uomini del Partito Democratico a livello regionale, a livello nazionale, i parlamentari che sono dentro la commissione d'inchiesta e quelli che non ci sono, ma che stanno lavorando davvero alacremente, come i livelli territoriali, comunali. Siamo tutti al fianco dei familiari delle vittime e continuiamo a ripetere quella cosa che da 34 anni ci hanno insegnato a dire con forza persone come Loris Rispoli, a cui va il nostro abbraccio, e anche persone che purtroppo non ci sono più come Angelo Chessa, ovvero che non dobbiamo prima di tutto non dimenticare, dobbiamo non dimenticare e dobbiamo chiedere verità e giustizia, al di là dei ruoli che pro tempore molti di noi si trovano, certo, a occupare in questo momento, non cambia di un centimetro, perché noi, parlo ad esempio per Luca Salvetti, parlo per me, noi eravamo lì sul molo del porto di Livorno in quella notte per fare il lavoro che stai facendo splendidamente tu e i tuoi colleghi e le tue colleghe in questo momento. Ecco, un appello, se mi posso permettere, è: il 10 aprile di quest'anno sarà una data che non dovrà essere soltanto di commemorazione oppure di dolore, e lo sarà come sempre, ma dovrà essere l'occasione per riaccendere ancora di più i riflettori e soprattutto fare una cosa. Lo voglio dire con grande determinazione, l'abbiamo detto insieme ieri insieme a Emiliano Fossi. Dobbiamo fare tutto quello che è possibile fare, ciascuno nella propria quota di responsabilità, per evitare che la nebbia torni a riavvolgere e a calare su questa vicenda. E qui c'è bisogno di tutte e di tutti, chi sta nelle istituzioni, ma anche chi fa informazione, come la fate molto bene voi di Controradio.
Francesco Gazzetti, grazie per queste riflessioni, per questo contributo, ci riaggiorneremo, e anticipo agli ascoltatori che questa sera avremo ai nostri microfoni proprio Luchino Chessa, Associazione 10 Aprile Familiari Vittime Moby Prince. Grazie per essere stato con noi. Leggiamo dal televideo, ci saranno sicuramente aggiornamenti nel GR di Popolare Network, che il governatore del Molise Roberti di Forza Italia è stato indagato per corruzione in un'inchiesta della DDA di Campobasso. Cambiamo decisamente argomento, torniamo sulla vicenda delle Keybox a Firenze. D'apertura dalla Repubblica, armati di Tronchesi, sindaca e vigili tolgono le prime Keybox, l'immagine appunto della polizia municipale con Tronchesi per rimuovere queste cassettine per il self check-in è rimbalzata ieri su tutti i social. L'assessore Vicini insieme a Funario, al presidente del quartiere Ruffilli, hanno accompagnato quartiere 1, centro storico dove la concentrazione è maggiore, hanno accompagnato i vigili durante il primo giro di giostra per la rimozione delle keybox. Te la buco quella keybox, il titolo di questo approfondimento un po' ironico, ma perché insomma ora ne parleremo con Massimo Torelli, portavoce del comitato Salviamo Firenze. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, operatività importante, evidente ieri quella dell'amministrazione a fronte di una mappatura che dicono appunto dalla giunta fa rimanere ancora un terzo delle cassettine in giro per la città. In realtà Torelli, gli espedienti per resistere alla rimozione non si fanno mancare sul territorio, come voi state monitorando, diciamo.
Allora, prima di tutto immaginarsi l'assessore Vicini, la sindaca, il comandante dei vigili Tronchesi alla mano, le immagini, come si può dire, inaudita, sorprendente, bella, avrei sfidato chiunque di voi a immaginarselo qualche mese fa.
Era un po' quello che voi chiedevate, no? Mi ricordo, insomma, come operatività si è giunti al risultato, ecco.
Si è giunti, ma ieri in questa, diciamo, in questo spot comunicativo, perché ovviamente uno lo fa anche perché i cittadini lo vedano e prevengano l'intervento dei vigili, è mancata una parte dell'azione, perché si dice giustamente più dichiarazione della sindaca, non ci faremo fregare, staremo occhio ai furbetti, sappiamo di tanti tentativi. Nella delibera c'è scritto, come si può dire, che i bots e divieto di uso di tastierini per lo strumento di self-check-in. Ieri sarebbe stato bello vedere, come si può dire, un accertamento su uno di questi tastierini elettronici, che è lo strumento chiave per cercare di sostituire le kebozze. Lo ricordo perché, come si può dire, in via dei Pepi, quando abbiamo un po' di mappatura, c'erano 13 kebozze, ora ci sono 13 tastierini. Quindi in queste ore, in questi giorni, molti hanno sostituito la kebozze col tastierino, perché sul passaggio del tastierino, come si può dire, la delibera, a mio parere, è molto chiara, ma può lasciare spazio di interpretazione. Voglio dire, però il segno è positivo, certamente se non si interviene sui tastierini in via delle Caldaie abbiamo trovato un buco sul muro in cui hanno smurato una keybox e si vede lì attaccata, aggrappato un tastierino.
Quindi possiamo dire che le keybox cambiano pelle, no? Mutano solo in forma ma non in sostanza, ci scrivono grande salviamo Firenze, adesso passate ai tastierini, come lotta, ma voi
come si può dire, io facciamo così. Demando il fatto che chiaramente per i vigili urbani andare in giro, puntare un oggetto, la kebozza è molto più semplice, ma siccome dicono che hanno monitorato dove c'è stata la sostituzione nell'ultimo mese della kebozza col tastierino, non è che ci vuole Sherlock Holmes per indagare che quello è un meccanismo per continuare a fare self-check-in, però come si può dire, perché altrimenti sarebbe soltanto un intervento di mera estetica. Quindi da oggi, dappertutto, invitiamo anche gli ascoltatori, i cittadini a segnalare dove c'è stata la sostituzione della kebozza col tastierino, ricordando che il tastierino per fare il self-check-in è vietato. Però quindi io penso che c'è una somma positiva in tutti i cittadini di Firenze, non solo, sanno che fare questo metodo d'accoglienza non è legale. A questo punto dall'amministrazione, non, anche per rispetto di se stesso, non farsi prendere in giro.
Arriva un messaggio di un'ascoltatrice, Silvia, che però denota un contesto ancora non chiaro, mi confermerai. Buongiorno, ma è possibile che nessuno usi le serrature comandate da lontano? All'estero ho trovato case che si aprivano da remoto su telefonata al proprietario.
È uno esempio, Ringo Clock, molti di noi l'hanno trovato in questi giorni sui social fra le pubblicità, è uno degli strumenti come il controllo del garage a distanza che viene usato per aprire la porta, però per aprire la porta ci vogliono alcuni meccanismi, vuol dire che il condominio, che questo sistema è collegato al portone di casa, e vuol dire che all'interno dell'androne c'è una keybox. Quindi come si può dire, la keybox, come si può dire, stanno cercando di spostarla all'interno dell'androne. Ieri la sindaca ha detto: non permetteremo questo. Per non permettere questo, il controllo sui tastierini di cui ieri si sono dimenticati, tastierini o il sistema a distanza di cui parla l'ascoltatrice, o sistemi modello apertura a distanza del garage, insomma, sono roba da 20 euro, si parla di spese minime, come si può dire, vanno vietati, vanno rimossi, e rimuovere un tastierino richiede la stessa fatica di rimuovere una keybox.
Torniamo ai fondamentali, perché questa battaglia, no, contro uno strumento, indice di cos'è rispetto alla gestione di un turismo che voi non stigmatizzate ma chiedete che venga gestito in maniera sostenibile rispetto a un ritorno a una vivibilità della città?
È la forma più volgare, la vendita della città, però come si può dire, è proprio la prostituzione in vetrina a questo punto di vista, però è una goccia nel mare del mondo di questo turismo selvaggio. Ora, al di là dei numeri, un terzo, due terzi, i numeri erano 1.000, erano 2.000 questi sistemi per fare il self-check-in, ma qui si parla di una città in cui si dichiara che gli affitti brevi sono fra i 15 e i 20 mila. Di conseguenza noi abbiamo puntato su un aspetto visibile a tutti, che ha già a tutti è sembrato enorme, ma quante sono? Dobbiamo moltiplicare per 10 quello che abbiamo visto per avere la percezione di quante sono gli appartamenti e gli affitti che sono stati sottratti alla cittadinanza per fare affitti brevi, e di conseguenza cos'è che porta a non trovare casa in affitto, a spendere cifre folli, cifre spesso insostenibili.
Due ultimi feedback dagli ascoltatori in conclusione. Buongiorno, nel mio palazzo hanno l'apertura a distanza sia per il portone che per la porta dell'appartamento, è una cosa fattibilissima, basta avere internet installato. E poi ci dicono, è inutile che insistiate, anche i videocitofoni possono aprire la porta da remoto.
Certo, esiste tutta la tecnologia possibile, cioè, come si può dire, ma qui c'è un principio diverso da questo punto di vista. Se viene detto che il self-check-in non può essere fatto, sarà ai vigili, ai condomini e tutto, fare sì che non venga fatto. E come si può dire, poi di metodologie ne esistono sempre. Ecco, vorrei che non è un problema solo strumentale, il problema è che l'amministrazione, come si può dire, deve porci attenzione, se no, come si può dire, fatta la legge, costruito l'inganno. Però mando queste discussioni, questi passaggi più cupi.
Certo.
È una buona giornata perché, come si può dire, un pezzo di cultura in questa città e viene fatta, c'è troppi affitti brevi, molti li fanno male, vanno ridotti. Mi sembra che rispetto a qualche mese fa abbiamo fatto dei passi da gigante.
Grazie mille a Massimo Torelli. Ultimo messaggio che ci scrivono: per combattere l'overtourism tolgono le key box ma favoriscono gli studentassi. Questo è un percorso di riflessione che non riapriamo adesso, ma continueremo a condividere con il nostro pubblico. Grazie per essere stato con noi, buona giornata.
Grazie a te per l'attenzione.
Che è il nuovo problema grosso a Firenze, di portarsi anche un camioncino con del catrame e tappare tutte le buche, perché io ho 6 mesi e più che chiedo al comune tramite mail di tappare delle buche che tutte le volte che piove ci entra dentro i camioncini, inondano le cantine sottostanti, mi bagnano tutto il portone condominiale facendolo marcire. Non c'è stata risposta. Così io parlo di via Alfani e le parti là, cosa, voglio entrare nello specifico, tutta la via, se no si fa un bello speciale, un giorno vi porto a vedere tutte le buche che ci sono. Non ho avuto mai risposta e io sento parlare solo di queste K-box, che sinceramente penso ci siano problemi ben più seri a Firenze. Grazie. Sono Lorenzo.
Lorenzo, grazie per il tuo messaggio che facciamo migrare direttamente in Dillo a Controradio, perché questa è una tipica segnalazione per la nostra trasmissione che ci sarà dalle 8:40 con ulteriori segnalazioni e risposte, tra poco il GR di Popolare Network, ma temi di oggi saranno i lavori stradali dopo Vallina verso Pontassieve, la situazione pericolosa davanti alla scuola Andrea del Sarto, la passerella davanti a Via Calvi a Firenze, poi per quanto riguarda Viola cerca casa, diritto all'abitare e discriminazioni, la testimonianza di una ricercatrice palestinese in cerca di casa a Firenze. Tutto questo sulle nostre frequenze, mentre continuano ad arrivare tanti messaggi al nostro numero WhatsApp, usatelo anche per le segnalazioni, per Dirlo a Controradio. A tra poco.
21 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dalle trattative per la fine del conflitto in Ucraina. Donald Trump apre alla prospettiva di una forza di pace e di interposizione nel paese. Ci sarà bisogno di qualche sorta di peacekeeping in Ucraina, troveremo qualcosa che va bene a tutti, ha dichiarato il presidente statunitense dalla Casa Bianca. Su questa ipotesi spingono da giorni i paesi europei, che lavorano anche ad una forza di sicurezza comune che coinvolga i membri dell'Unione Europea e la Gran Bretagna. Domenica a Londra si terrà un vertice tra i rappresentanti di 8 paesi europei, i vertici dell'Unione e quelli della NATO. Al centro dell'incontro l'ipotesi di un fondo comune Londra-Bruxelles per finanziare una forza di sicurezza continentale.
Oggi Hamas potrebbe consegnare i corpi di 4 ostaggi israeliani morti durante la prigionia, lo riportano fonti israeliane, secondo le quali la restituzione avverrà al valico di Kerem Shalom per impedire ai miliziani di sfruttare il momento per fare propaganda, come è successo finora. In cambio Israele rilascerà i 620 detenuti palestinesi che aspettano la liberazione da sabato scorso. Le due parti starebbero inoltre discutendo di una proroga della prima fase del cessate il fuoco, che dovrebbe terminare sabato. Gli Stati Uniti hanno annunciato per domenica l'arrivo nella regione di una delegazione di alto profilo per partecipare alla trattativa.
Intanto in Israele, a sud di Tel Aviv, migliaia di persone si sono radunate in strada in segno di solidarietà e di omaggio alla famiglia Bibas, mentre iniziano i funerali dei fratellini Ariel e Kfir e della madre Shiri, uccisi durante la prigionia, morti durante la prigionia di Hamas a Gaza, i cui corpi sono stati restituiti alcuni giorni fa. La cerimonia funebre si tiene in forma privata, ma sarà trasmessa in streaming video.
In Italia il presidente del Molise è indagato per corruzione. Francesco Roberti fa parte di Forza Italia ed è accusato nel contesto di un'inchiesta della direzione antimafia di Campobasso su un presunto traffico illecito di rifiuti. I fatti per cui è indagato insieme alla moglie risalgono al periodo tra il 2020 e il 2023, quando era sindaco di Termoli e presidente della provincia di Campobasso. Poco fa Roberti ha commentato la notizia del suo coinvolgimento nell'inchiesta dicendosi innocente.
C'erano anche la segretaria del PD Elisha Lein e il vicepresidente della CEI Francesco Savino alla veglia organizzata questa notte a Cutro, sulla spiaggia davanti a cui 2 anni fa avvenne uno dei più gravi naufragi del Mediterraneo, con 94 vittime accertate. Nei mesi scorsi sono stati condannati 5 presunti scafisti, mentre tra una settimana ci sarà un'udienza di un altro procedimento aperto sulla strage, quello sui soccorsi mancati, per cui sono accusati 4 militari della finanza e 2 della Guardia Costiera.
Poco fa sono stati diffusi dei dati su Stellantis, il gruppo di cui fa parte la Fiat. Nel 2024 i ricavi netti sono diminuiti del 17% e l'utile netto è crollato del 70%. Il presidente del gruppo, John Elkann, ha commentato sostenendo che comunque lo scorso anno siano stati raggiunti traguardi importanti dall'azienda, ma ha detto anche che il 2024 è stato segnato da forti contrasti e da risultati al di sotto del potenziale. La società nel suo complesso ha dichiarato di prevedere che quest'anno tornerà una crescita profittevole e che entro giugno sarà nominato il nuovo amministratore delegato.
8:35 minuti, per il momento è tutto, ci risentiamo alle 9:30 con le notizie. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Un cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di lavori urgenti il traffico è bloccato e si registrano 8 km di coda tra Firenze Sud e Incisareggello in direzione Roma. Code per traffico intenso invece nella stessa tratta in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna per 2 diversi incidenti, 3 km di coda tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico e 1 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci. In A11 invece, a causa del traffico intenso, code a tratti tra Pistoia e Firenze Peretola in direzione Firenze. Passiamo sulla Fipili, anche qui a causa di un incidente, 2 km di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze. A causa del traffico intenso invece, code a tratti tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci verso Firenze e code in uscita all'Astrassegna e Santa Croce sull'Arno in direzione Mare. Code anche sulla diramazione per Pisa tra Navacchio e Pisa Nord-Est in direzione Pisa. Code per traffico intenso anche sul raccordo Siena Firenze Firenze all'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta in direzione Firenze. Città di Firenze, per un nuovo allaccio alla rete idrica a partire da oggi fino al 4 marzo, circolazione interrotta in via di San Bartolo a Centoia tra il civico 88A e via della Madonna di Pagano. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Met ragazzi, continua la stagione 2024-2025 con 10 appuntamenti fra febbraio e maggio dedicati ai piccoli spettatori. Info, programma e prenotazioni su metastasio.it. Sabato 1 marzo alle 17 al Magnolfi, Talento, una riflessione poetica e divertente sulla vocazione personale e sul concetto del talento grazie ai pensieri ironici della piccola zebra Nina.
Controradio.
Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
E noi siamo qui che scaviamo tutta la settimana. Buongiorno anche a Viola Giacalone.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Allora, ci sono dei riferimenti importanti che è bene ribadire per le vostre segnalazioni.
Allora, abbiamo il nostro numero WhatsApp al quale potete scriverci durante la diretta, 342 810 41 11, e poi abbiamo il numero a cui chiamarci in diretta, lo 055 73 999 33, e poi abbiamo il nostro indirizzo mail al quale potete scriverci durante tutta la settimana con le vostre segnalazioni, che è dillo a controradio@controradio.it.
Come state facendo? Peraltro, intanto ci è arrivato un messaggio prima di Dillo a Controradio importante da condividere. Volevo avvisare che sul Longarno Serristori a Firenze un camion deve aver perso gasolio, il fondo stradale è molto scivoloso e girando a sinistra in piazza Demidov, deviazione obbligatoria per i lavori, ho perso completamente il controllo del motorino. Non sono caduta per miracolo, dunque attenzione rispetto al Lungarno Serristori girando a sinistra in piazza Demidov, ci dice la nostra ascoltatrice.
Grazie per la segnalazione.
Abbiamo una segnalazione invece che ci è arrivata la scorsa settimana, perché riguarda i lavori a Vallina.
Che ci chiedevano, Viola. Scusate, è possibile avere notizie sul termine lavori stradali dopo Vallina verso Pontassieve? Segnalazione di Luca. Consolidamento scarpata sopra la strada.
Sì, lui era già abbastanza informato rispetto al perché ci sono questi lavori. Vogliamo saperne di più dal sindaco di Barberino Tavernelle, in questo caso in veste di consigliere metropolitano delegato alla viabilità di zona, Davide Baroncelli. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno a voi, grazie. Buongiorno.
Come procedono i lavori per la messa in sicurezza del versante lungo la provinciale 34 a Vallina? Peraltro Baroncelli mi conferma che insomma anche le condizioni meteorologiche hanno messo un po' in difficoltà per quanto riguarda l'intervento.
Senza ombra di dubbio, le condizioni meteorologiche. Siamo indietro, un po' indietro nei tempi inizialmente previsti, ma per la fine di marzo la circolazione stradale nel doppio senso dovrebbe essere ripristinata. Dovranno essere eseguite altre due giornate di intervento per quanto riguarda la posa delle reti di sicurezza, per l'ancoraggio a sostegno della frana di queste reti, e quindi sostanzialmente poi andrà poi fatta anche la quella che si chiama un ripristino ambientale e paesaggistico attraverso l'inserimento di nuova vegetazione, arbustiva diffusa che sarà ricollocata. Insomma, sostanzialmente i termini previsti sono per il 31 di marzo, salvo particolari criticità, perché l'intervento dovrà prevedere altre due mezze giornate, all'incirca un paio d'ore a giornata, quindi nell'arco della mattinata di minor traffico, per altri due interventi attraverso la posa di queste reti con l'elicottero, perché se mentre nella parte alta riusciamo a arrivare con dei mezzi meccanici, nella parte intermedia e fino a bordo scarpata dovrà essere utilizzato l'elicottero, come è avvenuto nei giorni scorsi per l'intervento che ha visto tra l'altro la chiusura nei due sensi di marcia della viabilità. Detto questo, le nostre previsioni, se il meteo non ci penalizza ulteriormente, dovrebbe vedere concludere l'intervento e ripristinare la viabilità nei due sensi di marcia per la fine del mese di marzo.
Ecco, quindi ci diamo il 31 marzo come data di termine, naturalmente aggiornandoci su questi lavori che, come lei ci descriveva, sono particolarmente articolati anche nelle varie modalità. Grazie però per tutte queste informazioni al consigliere metropolitano delegato alla viabilità Davide Baroncelli. Grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
E proseguiamo con le segnalazioni, perché ne abbiamo diverse, anche delle risposte, quindi questo insomma serve da condividere con il nostro pubblico. Sicurezza davanti alla scuola Andrea del Sarto, Firenze.
Sì, questa è una questione che ci hanno segnalato più persone. Intanto Emanuele qualche settimana fa ci aveva scritto: vorrei segnalare che la strettura di via Andrea del Sarto la mattina all'ingresso delle scuole, non essendoci marciapiede, è molto pericolosa perché le macchine non rispettano i pedoni. E poi qualche giorno dopo abbiamo ricevuto una mail da parte di Giulietta sulla stessa questione, con allegato foto, video e audio sulla situazione. Tra l'altro davvero apprezziamo tantissimo avere più materiale possibile sulle segnalazioni, perché questo ci permette di andare
di
più nel dettaglio,
meglio, certo.
Quindi continuate così.
Sentiamo Giulietta.
Ciao, buongiorno. Volevo segnalare la situazione all'ingresso del parco di San Salvi in relazione all'accesso alla scuola primaria Andrea del Sarto, che è sulla, appunto, nel primo tratto della strada di accesso al parco di San Salvi, che è a due sensi, abbastanza trafficato fra le 8 e le 8:40, 8:45, anche da tutti i vari lavoratori dell'ASL, delle RSA e di tutti gli altri edifici che sono dentro il parco di San Salvi. L'ingresso è reso pericoloso dal fatto che sulla destra c'è un piccolo marciapiede molto stretto e molto dissestato, e sulla sinistra, dove si apre il cancello della scuola, non c'è praticamente marciapiede, e addirittura ci sono ancora dei piccoli piloncini a forma di palloni bassi che furono messi lì per la visita del Papa. Quindi sono lì da anni, e noi come genitori abbiamo segnalato più volte il problema agli uffici dell'ASL, però c'è un rimpallo di competenze fra ASL, comune e altri soggetti, e soprattutto perché chiedevamo almeno la rimozione di questi palloni, in modo da avere due lati su cui camminare per portare i bambini a scuola, e i palloni non si sa chi l'abbia messi, e quindi non si riesce a risolvere la situazione. E è molto pericoloso, oltretutto non c'è mai polizia municipale, nonostante ci siano strisce pedonali lì davanti, fortunatamente, e in molte altre scuole si vedono. C'è solamente una guardia giurata lì all'ingresso del parco di San Salvi, che però non si occupa ovviamente di dirigere il traffico. Quindi aspettiamo il primo incidente.
E speriamo di no, però abbiamo voluto dedicare spazio a questa segnalazione articolata perché in effetti c'è un po', non un rimpallo, ma comunque una catena che si è allungata rispetto alle competenze, e poi sentivate questi palloni gialli che di fatto sono delle forme sferiche di cemento messi a mo' di cordolo. Cosa hai scoperto, Viola?
Sì, in effetti, allora, la segnalazione è stata presa in carico dagli uffici, è effettivamente in corso un passaggio dell'area dalla ASL al comune. Ci dicono che appena la procedura sarà completata, però verrà fatta una valutazione su quali lavori effettuare.
Quindi noi abbiamo, diciamo, inoltrato il materiale, inoltrato la segnalazione, capito che a questo punto tra ASL e comune poi la presa in carico sarà da parte del comune stesso, e quindi torneremo sulla questione e anche gli stessi uffici. Quindi speriamo ci siano aggiornamenti per questo caso. Abbiamo aggiornamenti anche per la passerella davanti a Via Calvi.
Sì, anche su questo c'era un po' un passaggio di competenze, sì, un po' di confusione a riguardo, poi abbiamo scoperto chi è di competenza di Ferrovie. La segnalazione era questa, c'è stata fatta da più persone: la passerella che collega via Campo d'Arrigo di fronte via Calvi a via Manelli è indecente, rovinata, piena di rifiuti, insomma chi più ne ha chi più ne metta, non è illuminata, usata da tante persone e tanti studenti delle scuole primarie e secondarie. Allora, sulla passerella di via Calvi è stato effettuato un sopralluogo dei tecnici per valutare interventi che verranno programmati, quindi
diciamo le situazioni sono aperte, no? Le pratiche sono aperte, noi controlleremo e vigileremo e vi daremo conto. 8:47 minuti, c'è una telefonata in diretta allo 0557399933. Buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Volevo fare, se possibile, un appunto su una questione sui tavolini, su Deor, di cui vi siete occupati anche voi qui in via Matteo Palmieri. A seguito di quello che ho letto ieri sui giornali, che le concessioni verranno probabilmente prorogate. Ora, se fosse possibile, un poco giusto due minuti, ho fatto un accesso agli atti amministrativi per vedere l'effetto che hanno, diciamo, i controlli della polizia amministrativa. Dunque, leggo velocissimamente. In data, notare le date, in data 7/4 il ristorante Tot, riscontrando un'occupazione di suolo pubblico priva della prescritta autorizzazione, violazione debitamente sanzionata, cioè completamente abusivi. In data 11/4, anche in questo caso, all'aperto il ristoro priva della prescrizione autorizzazione. In data 17/4, ancora una volta, all'aperto priva della prescritta autorizzazione. Così si va avanti, il 4/6, il 29/8 e via.
Tutto questo per chiedere e constatare che cosa? In sintesi, perché abbiamo pochi minuti, ma vogliamo, è un tema, come diceva, che abbiamo affrontato.
Certo, mi viene da ridere quando vedo l'assessore Vicini che fa le foto in via Faenza in modo tale da diciamo perseguire il fatto che lui fanno i controlli, che questa amministrazione fa i controlli su questa vicenda. Io vorrei chiedere quali sono gli effetti di questi controlli. Tutto qui.
Benissimo, grazie. Partendo da via Palmieri, ma la dinamica e la riflessione più estesa. Grazie per questa segnalazione in diretta. Siamo in conclusione, ma ci è arrivata questa settimana anche una segnalazione per Alia. Mi chiamo Alessandro, vivo a San Donnino, Campi Bisenzio, vicino a dove abito c'è la stazione ecologica di Alia. Questa via, nel tratto più vicino alla stazione, praticamente una discarica a cielo aperto, e la cosa paradossale è che ogni giorno ci passano decine di automezzi di Alia. Noi abbiamo attivato il canale di comunicazione con Alia per avere risposta, che daremo la prossima settimana. Ricordiamo la mail in conclusione perché è importante nell'arco della settimana poterci contattare.
Dillo a Controradio, @controradio.it.
E 50 minuti, entriamo in Viola cerca casa, la nostra indagine settimanale sull'abitare a Firenze e non solo. Quest'oggi ci occupiamo di diritto all'abitare e discriminazioni.
Sì, Chiara, oggi c'è stata, diciamo, c'è stata inoltrata questa segnalazione che girava su Instagram attraverso una rete che potremmo dire una rete di solidarietà di persone che si è fidata poi di Viola cerca casa per prendere in carico la questione. Poi vi dirò, ma la questione per fortuna è stata risolta, però è importante parlarne. Oggi ascolteremo la testimonianza di una ricercatrice postdoc in scienze sociali, quindi un'universitaria residente in Francia di origine palestinese, che stava cercando casa a Firenze per un soggiorno di studi per diversi mesi e si è scontrata con la realtà delle agenzie immobiliari, e in particolare un'agenzia immobiliare l'ha discriminata per la sua nazionalità. Sentiamo la segnalazione.
Yes, I'm a researcher at university in Florence. I'm Palestinian.
Sono una ricercatrice all'Università di Firenze. Sono palestinese. Stavo cercando un alloggio per 8 mesi, un contratto temporaneo. E ho riscontrato davvero tante difficoltà nel cercare di stipulare il contratto. La principale tra queste, che per me è stata scioccante, è dovuta a un'agenzia ufficiale che ho trovato sul sito web Idealista. Mi è stata chiesta come prima cosa la mia nazionalità, prima che mi chiedessero qualsiasi altra informazione. E quando io ho detto che ero palestinese, mi hanno detto che non avevano niente per me. Ero sorpresa dalla loro risposta, e quando gli ho chiesto perché mi avete risposto così, mi hanno detto che non avevano nessun affitto a lungo termine. Al che io ho detto che volevo un affitto breve, che è proprio quello che loro offrivano, e anche per quale ragione mi avessero chiesto la mia nazionalità come prima cosa, quando ho un permesso ufficiale per lavorare e vivere in Italia. Loro mi hanno risposto che hanno il diritto di chiedere la nazionalità per questioni di antiterrorismo. Questa è una chiara discriminazione, un chiaro bias contro certe nazionalità. In pratica quello che mi hanno detto è che hanno il diritto di negare un affitto in base alla provenienza delle persone, che è un diritto che gli è garantito. Ma chi gli conferisce questo diritto? C'è una legge? È il governo? Quindi quando ho parlato a degli amici di Firenze di questa situazione, l'hanno trovata anche loro scioccante e inaspettata. Hanno pubblicato la conversazione online e da quel momento ho ricevuto tantissimo supporto da persone che lo trovavano ingiusto. E tanti altri mi hanno raccontato di aver avuto molte difficoltà nel cercare casa a Firenze. Anche l'università mi ha supportata molto e anche dei collettivi che si occupano della causa palestinese. Questa agenzia è l'unica che ti ha risposto così? Cosa ti hanno risposto le altre agenzie? Non ho ricevuto molte risposte, ho mandato circa 20 richieste, ho ricevuto solo 5 risposte. Un'agenzia in particolare è stata molto utile, aiutano gli studenti internazionali a cercare casa a Firenze. Vi ringrazio davvero per avermi accordato questo spazio nel vostro programma. È molto importante sottolineare questo problema. Non avevo idea che sarebbe stato così traumatizzante cercare casa qui, specialmente a causa delle numerose truffe. Siamo obbligati a mandare i nostri documenti, i nostri passaporti, i nostri dati bancari alle agenzie, a gente che non conosciamo, e ad affidarci a persone singole piuttosto che alle agenzie per il problema delle truffe. Allora, tante le cose da segnalare qui, tante le problematiche. Vabbè, innanzitutto comunque una realtà di ricerca casa a Firenze che risulta difficile, perché comunque la ragazza che ha deciso di restare anonima ha mandato 20 richieste e ha ricevuto 5 risposte, di cui una altamente discriminatoria. Poi c'è anche la questione,
parleremo contesto legislativo, e anche tu hai visto proprio, Viola, i messaggi, no? Gli screenshot dei messaggi, anche sì. L'uso delle maiuscole più o meno evidenziavano un respingimento, insomma, di una disponibilità.
Sì, assolutamente. Ora non li leggiamo perché dovrebbero, certo, essere visti, però comunque la risposta è stata molto molto aggressiva in un certo senso da parte dell'agenzia immobiliare, e poi la spiegazione approssimativa in un certo senso. E poi c'è anche la questione delle truffe, che mette in evidenza alla fine dell'intervista, che effettivamente è un problema molto sentito, soprattutto a Firenze, in cui la gente è così disperata nel cercare una casa a dei prezzi decenti, che appena ne vede una appena vede un annuncio che ha un prezzo diciamo onesto, ci si butta a capofitto senza rendersi conto che dei segnali, diciamo dei campanelli di allarme, che sono diversi riguardo alle truffe online.
Su questo indagheremo, perché c'è un altro mondo, un substrato che riguarda anche chi si approfitta di questo stato di bisogno, e appunto ce lo diceva la ricercatrice in termini di condivisione di documenti, materiali, che poi alla fine non sai che utilizzo ne viene fatto, e soprattutto insomma
assolutamente
non portano al risultato sperato dell'ottenere una casa. Ma dicevamo, la discriminazione. Allora, noi ci siamo confrontati con un avvocato di Giuristi Democratici, che ringraziamo, l'avvocato Paolo Solimeno, ci ha indicato che per quanto riguarda la direttiva europea antidiscriminazione, anche per il diritto d'alloggio prevede un principio di parità di trattamento senza distinzione di razza e di origine etnica, si applica a tutte le persone nel settore pubblico e privato e anche nell'accesso a beni e servizi incluso l'alloggio. Poi nel testo unico dell'immigrazione 1998-286, quando si parla dell'obbligo di registrazione, perché c'è un obbligo di registrazione per quanto riguarda gli studenti stranieri, che però è una prassi, non è che presuppone, è un obbligo di legge, ma non è che presuppone una scelta a priori in base alla nazionalità. Anzi, al fine della registrazione costituisce discriminazione, articolo 43, ogni comportamento che direttamente o indirettamente comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica e le convinzioni religiose, anche appunto in caso di scelta di dare l'alloggio o meno, e quindi si compie un atto di discriminazione chiunque legittimamente imponga condizioni più svantaggiose o si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione, all'alloggio, all'istruzione. Dunque è un terreno molto scivoloso, molto scoperto. Una delle vittime è stata questa ricercatrice di origine palestinese, e che nuovamente ringraziamo per essersi confrontata e rivolta a noi.
Assolutamente, anzi cogliamo l'occasione per invitarvi a condividere con noi storie, che speriamo non ce ne siano tante, però dovessero esserci storie di discriminazione, doveste essere venuti a conoscenza di storie simili, noi siamo qui apposta.
Due sollecitazioni da un ascoltatore. Buongiorno, le denunce anonime sono inaccettabili, chi lo dice che è palestinese, chi dice che è tutto vero? Allora, la denuncia è anonima adesso che ve la condividiamo, ma noi l'abbiamo ampiamente verificata, abbiamo contatti e naturalmente siamo nella riservatezza della fonte, e quindi questo non solo ci viene concesso, ma è un nostro diritto / dovere deontologico. Quindi abbiamo verificato che la ricercatrice avesse avuto realmente questo iter, con tanto insomma di prove documentali. Razza, non esistono le razze tra gli esseri umani, siamo perfettamente d'accordo, però la citazione è fatta proprio rispetto all'articolo 7 e 43 del testo unico dell'immigrazione, in base appunto agli estremi di atti eventualmente imputabili come discriminatori. Viola, sono le 8:58 minuti, noi ci fermiamo qui perché tra poco abbiamo l'assessore Giorgio, l'assessore alla mobilità di Firenze, quindi tante domande anche a lui dei nostri ascoltatori e delle nostre ascoltatrici.
Mi sono scordata di dire l'indirizzo mail al quale scriverci, è viola@controradio.it.
Questo è importante perché se avete delle testimonianze oppure delle riflessioni o delle storie che sapete di vostri amici, no, parenti, familiari o voi stessi che vi siete trovati in difficoltà, per esempio io faccio notare che c'è stato un boom negli annunci che riguarda molto gli affitti stagionali. Improvvisamente adesso si danno tantissimi affitti stagionali, questo perché è un cambio pelle degli affitti brevi? Non lo sappiamo, andremo a verificare. Grazie per essere stati con noi in Viola Cerca Casa, che tornerà, come dillo, a Controradio mercoledì prossimo, tra poco qui in studio l'assessore Giorgio.
Ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Una cultura antica, una moltitudine di lingue, etnie, religioni.
Le foreste tropicali, le risaie, i templi, l'azzurro dell'oceano.
Sono solo alcune delle meraviglie del Da Bali a Java, viaggio in Indonesia, organizzato dal Controradio Club in compagnia di Raffaele Palumbo.
Dal 14 al 27 luglio, viaggio in Indonesia, la visita allo Stupa Borobudur, uno dei più grandi monumenti buddisti dell'Indonesia, il tempio indù del Prambanan, il vulcano attivo sul Monte Bromo, e a Bali, Tanah Lot, Ubud, sud Singaraya. Di ritorno visita di Singapore, la città dallo skyline futuristico.
Se sei interessato, prenota subito, i posti sono limitati. Scopri tutto su www.controradio.it. Banner Indonesia.
Lo sai che puoi sostenere un minore in difficoltà con un affido temporaneo? Esistono famiglie che attraversano momenti complicati e tu puoi fare la differenza. Diventa affidatario. Garantirai a un bambino cura, affetto e un futuro migliore. Centro Affidi Firenze. Scopri il calendario degli incontri informativi su servizi.comune.fi.it/affidamento familiare. Crescere insieme.
Controradio.
Alle 9 passate da 3 minuti, cambio in corsa qui negli studi di Controradio. Abbiamo salutato Viola Giacalone, diamo il buongiorno a Raffaele Palumbo.
Buongiorno, bentrovati.
E come ha annunciato l'assessore in questa veste, in particolare alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Allora, tema importante, tema noto, però si è rianimato un dibattito politico, riparliamo dello scudo verde ed è sempre bene fare chiarezza, soprattutto perché gli ascoltatori sappiano quali sono i limiti, le date, le scadenze temporali e tutto ciò che può servire nella quotidianità rispetto allo scudo verde. Allora, acceso dal 1 aprile, assessore Giorgio, queste 73 varchi telematici cosa comporteranno?
Comporteranno che di fatto la nostra città si avvia sempre con più convinzione a migliorare la qualità dell'aria che respiriamo tutti noi ogni giorno, perché si parla di questo. L'unico obiettivo è questo, non è fare cassa, non è ostacolare l'accesso alla città da parte di nessuno, ma è migliorare l'aria che 20.000 volte al giorno ogni bambino, ogni adulto e ogni anziano respirano a Firenze. Si partirà dopo un accordo fatto con i vari sindaci della città metropolitana, con questo sistema di telecamere che di fatto controllerà divieti che esistono da 18 anni, perché saranno vietate le auto che sono vietate già oggi, quindi le Euro 0 e le Euro 1, e via via nel tempo, con un tempo lungo, si andrà su altre classi di veicoli, quindi realisticamente all'Euro 2 e tra qualche anno anche all'Euro 3. Queste norme si applicheranno su di tutti. Lo scudo verde sarà uno strumento che non prevederà, lo abbiamo detto in tutte le salse, nonostante le bugie di una parte dell'opposizione, non prevederà nessun ticket d'ingresso in città, almeno fino a che non avremo fatto dei significativi passi avanti sulla realizzazione del sistema tranviario, quindi finché non avremo connesso gli altri comuni, gli altri territori, realizzato i parcheggi scambiatori. Ed è un impegno che ci siamo presi, che si è presa la sindaca Sara Funaro davanti a tutti i sindaci della città metropolitana, dicendo anche che convocherà un tavolo con RFI con Regione Toscana e con Autolinee sul tema del trasporto regionale dei pendolari, perché questo è un obiettivo che dobbiamo tenere assieme. Quindi lo scudo verde parte, ora monitorerà soltanto il rispetto di regole che ci sono da 18 anni, ci permetterà di controllare anche i bus turistici che non pagano il ticket d'ingresso in città, ma lo scudo verde si accompagnerà a un lavoro importantissimo sulle infrastrutture, la tranvia, l'alta velocità, le nuove stazioni, e a un lavoro per migliorare anche il servizio di trasporto sul nostro territorio. Cioè, Firenze non è che con lo scudo verde si blinda e tiene fuori quegli altri. Firenze fa un'operazione intelligente perché garantisce con questo strumento il rispetto della alcune prescrizioni sulla qualità dell'aria che sono fondamentali per la salute umana.
I sindaci di alcuni comuni, ci riferiamo alla questione annosa della Faentina e dei treni che fanno veramente diventare matti, sono un po' preoccupati per questo, anche perché, come dire, la grande sfida è proprio quella di togliere macchine dalle strade, diciamo così. Credo che sia l'obiettivo comune, però veramente chi viene da quelle zone lì, e non solo, ha spesso dei problemi. Quello sarà un nodo importante da affrontare.
Sono zone che conosco bene, anche perché la famiglia della mia compagna sta a Marradi, quindi io quella,
appunto, parliamo di quella zona lì,
la Fentina la prendo spesso, in estate quando posso cerco di passare più tempo possibile lassù e mi sposto in treno, quindi ne conosco le difficoltà la mattina per gli studenti, per i lavoratori, in treni affollati, in treni che ogni tanto saltano, ma diciamo questo è un carico di lavoro che condividiamo tutti assieme. Alla manifestazione per la Fentina la città metropolitana era presente con Sara Di Maio, che era lì in rappresentanza della città metropolitana. C'è un lavoro per cui io anche in consiglio comunale ho detto che condivido le battaglie sulla Fentina, ma come le altre, perché non è che va meglio per quelli che stanno in Val di Sieve o per quelli che stanno nell'Empolese, per quelli che stanno nel Senese. Questo è un tema centrale che ovviamente è eliminato dalla discussione politica del governo, che si occupa delle borsette della Sant'Anchè ma che non dà nessuna risposta sul pendolarismo, che definanzia il fondo per il trasporto pubblico, cioè parlano di cose astruse che sono lontanissime dalla vita delle persone. Noi ce ne vogliamo occupare. I sindaci del Mugello, ho letto ieri con un po' di sorpresa il titolo dell'intervista di Iniesti. I sindaci del Mugello sono parte di questa discussione e sanno benissimo che questa discussione è fatta non soltanto dagli amministratori ma anche dalla politica. Il PD Toscana sta organizzando da mesi un giro in tutte le linee deboli delle nostre ferrovie regionali, un giro dopo il quale abbiamo fatto dei report, abbiamo fatto delle conferenze stampa, abbiamo chiesto impegni al governo e alla regione.
Ma perché Firenze è la prima ad avere interesse a non essere invasa alle macchine, insomma.
Certamente, nel senso, ma Firenze, peraltro, noi dobbiamo fare un salto di qualità. Firenze non è il confine amministrativo, appunto, che sta appunto, attorno al cartello. Firenze è un'unica area in cui noi lavoriamo, ci spostiamo, viviamo, abbiamo relazioni sentimentali, abbiamo relazioni amicali. È tutta la stessa cosa, nessuno pensa di metterle in contrapposizione, anzi, noi abbiamo bisogno di armonizzarle, anche perché meglio funziona il trasporto pubblico nei territori intorno alla città, meno macchine ci sono in città.
Assessore, tanti messaggi, cerchiamo di sintetizzare le tematiche così da rispondere o dare un aggiornamento. Questa segnalazione è emblematica perché Luca ci scrive: l'assessore ci deve spiegare a cosa serve fare la revisione ogni 2 anni se poi devo cambiare auto perché è Euro 3. Tutto questo dimostra che non coincide con quello che è stato detto finora, o sbaglio? Cioè Euro 0 ed Euro 1, rifacciamo il punto, perché l'Euro 3 in questo caso non è a nome.
L'Euro 3 non è in discussione in questa fase. Ora stiamo parlando dell'Euro 0 e dell'Euro 1. Dopodiché, su questa vicenda della revisione della macchina c'è un misunderstanding notevole. La revisione della macchina ti certifica che la macchina è conforme alle caratteristiche tecniche che sono sul libretto e che quindi eventuali usure o che non ne hanno alterato le caratteristiche tecniche. Quindi è conforme in questo caso rispetto all'inquinamento alle emissioni dichiarate dalla causa automobilistica nel 93, quando è stato fatto l'Euro 0. Nel frattempo la normativa è evoluta, ora siamo oltre l'Euro 6 e è evidente che le macchine Euro 0 inquinino n volte più di una macchina Euro 6. Quindi non c'è niente, non ha niente a che vedere l'ok della revisione che ti dice che la tua macchina inquina quanto deve, frena quanto deve, con le caratteristiche tecniche dei veicoli.
Per quanto riguarda i ciclomotori, perché non hanno divieti per il passaggio in ZTL in questo momento, con lo scudo verde cosa cambierà?
Banalmente i ciclomotori che oggi possono entrare potranno continuare a entrare, e i ciclomotori via via saranno comunque anche loro inclusi nei mezzi che avranno delle limitazioni ambientali. Gli Euro 1, gli Euro 0, anche quelli avranno delle limitazioni, come è normale. Dopodiché, se sono nelle categorie incluse, quindi nelle categorie che non sono vietate da 18 anni, possono continuare a girare.
Allora, due tematiche: le buche sulle strade, ci viene detto via Alfani, ma anche in altre zone, che c'è stato un aumento generalizzato, c'è una manutenzione che dovrebbe essere ripristinata o potenziata, questo ce lo dirà lei. E poi via Bolognese, l'annosa questione, bloccata a fase alterna, una situazione insostenibile, code infinite, parte un cantiere ogni mese, è possibile velocizzare i lavori comunque creare meno impatto possibile?
Allora, in via Bolognese non è che parte un cantiere ogni mese, è sempre lo solito cantiere e durerà fino alla fine dell'anno. È un cantiere enorme che prevede la sostituzione di tutta una serie di tubature di Publiacqua, ed è il cantiere che ci permetterà di non avere per i prossimi 5 anni i cantieri che ci sono stati negli scorsi 5, negli scorsi 10, perché in via Bolognese una volta alla settimana si rompeva una tubazione, un allaccio, e questo voleva dire fare un cantiere che magari durava 4 giorni, ma erano continui. I cantieri duravano 4 giorni, erano in continuazione, la strada era tutta rattoppata. Adesso noi stiamo facendo a lotti la sostituzione dei tuboni dell'acquedotto, il che vuol dire un servizio migliore anche per quei cittadini. Andiamo su, arriveremo molto in alto verso via Bolognese e sono lavori che cerchiamo di far durare il meno possibile. Ieri è uscito un articolo per cui nel periodo estivo ci saranno delle chiusure addirittura della strada. Però è un lavoro che va fatto, sono risorse del PNRR, sono risorse che ci permetteranno di avere meno disagi in futuro, di rifare la strada completamente nuova alla fine e di avere, diciamo, una minore dispersione idrica. Noi abbiamo un sacco di acqua che entra nei tubi e esce dai tubi. Questo vuol dire fare dei danni all'ambiente, ma vuol dire anche avere un servizio peggiore per
la casa.
Quante
volte abbiamo raccontato di questi allagamenti, di queste rotture che poi creavano pressoché quotidianamente disagi? Sul discorso delle buche.
Sul discorso delle buche, ora, noi abbiamo un sistema di monitoraggio della città e abbiamo messo una serie di risorse aggiuntive anche quest'anno per le riqualificazioni stradali. È un meccanismo non banale, perché se noi dovessimo avere un sistema in grado di sistemare ogni buca della città, avremmo dei costi altissimi. C'è un sistema di sensori collegato a delle auto che girano la città e danno la priorità agli interventi a seconda dello stato dell'asfalto, ma anche del numero di macchine che ci passano, perché l'obiettivo nostro è lavorare sulla sicurezza. È molto più importante tappare una buca in una strada molto frequentata che in una poco frequentata. Per questo a
è
volte
prioritario,
è prioritario. Per questo a volte alcuni cittadini si lamentano giustamente del fatto che hanno magari riparato una buca lì vicino, ma la buca che c'è da 3 anni davanti a casa loro è rimasta. Le scelte vengono fatte secondo dei criteri che hanno a che fare esclusivamente con la sicurezza. Dopodiché abbiamo chiesto di avere più risorse e abbiamo messo più risorse, la sindaca ha garantito più risorse sul bilancio per cercare di aumentare il numero degli interventi che si fanno, sia sulle manutenzioni stradali che sulla segnaletica orizzontale. Abbiamo in tante zone della città le strisce che sono cancellate, a volte si parla anche di strisce pedonali, quindi di qualcosa che tutela i pedoni.
C'è però un canale diretto ancora che i cittadini possono utilizzare per segnalare un caso specifico di buche?
Per i casi specifici basta scrivere all'assessorato, alla mia mail o a quella dei tecnici, e le segnalazioni vengono prese in carico, via via gli vengono date le risposte. Magari si scopre che quella manutenzione è programmata da qui a qualche mese. Abbiamo anche tutta una serie di cantieri in città che non aiutano da questo punto di vista, perché gestire le manutenzioni stradali, ad esempio con i grandi cantieri della tranvia, non è banale. L'altro giorno stavamo discutendo di alcune vie da riasfaltare in una zona prospiciente ai cantieri, e la scelta è: impattiamo ancora sui cittadini di quell'area mettendo magari per 10 giorni dei divieti di sosta oltre quelli che ci sono sui cantieri della tranvia, oppure no? Si cerca di trovare sempre un equilibrio che però, diciamo, ha come obiettivo principale è quello della sicurezza delle persone.
Infatti, a proposito di sicurezza, in ogni caso è sempre una questione di equilibrio, perché poi riparare una buca significa fare un cantiere significa traffico, traffico significa protezione. Che brutto assessorato che c'è lei, mamma mia.
Cioè, alla fine si occupa della vita delle persone.
È una battuta, naturalmente, una battuta sciocca per parlare di una cosa invece molto seria che ci sta molto a cuore, perché accade una cosa che appare anche un po' paradossale, cioè il ministro Salvini si è vantato della diminuzione degli incidenti stradali e scopriamo che questo avviene grazie ad una cosa che lui ha avversato, cioè le zone 30. Grazie alle zone 30 noi abbiamo avuto un significativo abbattimento degli incidenti stradali a Firenze. C'è poi la questione degli incroci che sono stati messi in sicurezza. Che è successo da questo punto di vista?
Ora, il ministro Salvini ogni tanto litiga col buon senso, nemmeno con i numeri, e questo è uno dei casi. Noi abbiamo, diciamo, un obiettivo, quello di avere le strade più sicure, perché quando parliamo di sicurezza in città ci scordiamo spesso che l'elemento di minore sicurezza della città, la roba che fa morti per davvero e ferite per davvero, sono gli incidenti stradali, non sono le sparatorie in mezzo alle nostre strade, sono tendenzialmente macchine o mezzi pesanti che schiacciano ciclisti, pedoni, gente che guida ciclomotori. Siccome questa è un'emergenza, ed è un'emergenza di cui forse si parla poco, io spero che si riesca a parlarne un po' di più, perché è davvero sconvolgente per la vita delle persone. Io ho parlato con tante familiari di vittime della strada ed sono racconti scioccanti quelli che arrivano, che spesso portano a un loro impegno sociale per combattere i morti sulla strada. Diciamo che quello che è accaduto è che ci sono una serie di città, tra cui la nostra, che hanno deciso di andare avanti per limitare la velocità, perché la velocità è la responsabile.
Tema. Esatto. Il tema, ce l'hai raccontato anche Guarneri questa vicenda qui, cioè parliamo di tutto è importante, però è la velocità il grande tema, infatti.
Sì. La velocità è il problema, perché una macchina che pesa una tonnellata, un conto è che investa una persona che ne pesa 60 kg a 20 orari, un conto è che la investa a 50. Il rapporto dell'impatto non è lineare ma è esponenziale, quindi diventa molto più pesante quella macchina più va veloce. Diminuire la velocità vuol dire fare un lavoro importante non soltanto perché le macchine fanno meno male se ti prendono, ma perché diminuire la velocità comporta anche tutta una serie di modifiche alla strada. Quindi puoi allargare i marciapiedi, puoi eventualmente aumentare i posti auto perché restringi la carreggiata mettendo le macchine agli scalipi, insomma una serie di cose. Noi abbiamo dei dati molto importanti, perché quest'anno abbiamo avuto, nel 2024, una riduzione dei morti del 40% a Firenze e una riduzione degli incidenti del 15%. Sono soltanto le zone 30? No, sicuramente no. Le zone 30 hanno dato una mano, perché noi abbiamo quasi metà del territorio che è coperto da zone 30, ma abbiamo dato un segnale chiaro. Abbiamo coraggio su questo, perché vuol dire salvare le vite delle persone. E allora si fanno le zone 30, si sistemano gli attraversamenti pedonali, si mettono in sicurezza, si puliscono gli incroci da chi parcheggia la macchina e rende non visibile quell'incrocio. Quante volte ci capita di fare una cosa banale, quindi lasciare la macchina all'incrocio fuori alle strisce del parcheggio, tanto ci sto 2 minuti. In quei 2 minuti non si vede quell'incrocio, una persona che attraversa non viene vista da un automobilista. Sono tutte cose piccole ma che ci danno dei risultati. Ora noi nei prossimi giorni faremo uscire anche un bando da 500.000 euro rivolto alle associazioni per lavorare, per sensibilizzare, per educare, per fare tutte quelle attività che però ci servono e sono importantissime, perché le associazioni vanno nelle scuole, parlano con le persone, incontrano e ti danno il senso della responsabilità che hai ogni volta che metti in moto la tua autovettura.
9:19 minuti, siamo con l'assessore alla mobilità del Comune di Firenze, Andrea Giorgio. Ci scrivono i nostri ascoltatori tanti messaggi, cerchiamo di sintetizzarli anche per temi. Comunque, sono un soccorritore della pubblica assistenza, vorrei segnalare che gli accessi stradali verso i pronto soccorsi dovrebbero essere senza avvallamenti e buche. Inviterei l'assessore, insomma, a verificare, perché questo è non solo crea disagio per gli operatori ma anche per i pazienti. Mentre, assessore, un bilancio a questo punto il nuovo metodo che ha superato le vetrofanie, oltre 4.500 pass per la sosta dopo un disorientamento o forse un malumore iniziale, anche adducendo motivazioni di carattere economico, c'è stata però una grande partecipazione per quanto riguarda le nuove modalità che avete introdotto.
Sì, sta andando bene e confidiamo che cresca. In questi giorni è partita anche una campagna che è rivolta alle fiorentine e fiorentini e gli ricorda che con il pass sosta con 10 euro al mese per parcheggiare in una ZCS diversa dalla propria ci si leva il pensiero del parcheggio, di dover mettere le monetine dentro il parcometro, di dover utilizzare le applicazioni. Con 10 euro parcheggi tutto il mese senza problemi, ed è una novità importante che ovviamente, come tutte le novità, doveva essere capita, assorbita, bisognava capire come si dovesse fare a fare gli abbonamenti. Evidentemente la procedura funziona, così come funziona il meccanismo di registrazione delle targhe, perché da qui a maggio noi avremo tutte le targhe dei fiorentini registrate, dei residenti a Firenze registrate, di modo da poter fare dei controlli sulla sosta più efficienti. Perché qual è il problema? Noi abbiamo 100.000 auto di non fiorentini tutti i giorni in città e vogliamo che queste macchine non rubino il posto e il parcheggio ai fiorentini. Accade troppo spesso in tantissime zone della città. Consapevoli che non possono girare in continuazione i vigili, ci sono tantissime persone che lasciano la macchina al posto dei residenti. Quindi il residente magari quando torna la sera a casa trova la macchina di quello che è andato al ristorante e gli tocca girare mezz'ora, oppure durante la giornata se si deve spostare con l'auto non riesce a trovare parcheggio. Noi vogliamo dire basta tutto questo e tutelare i residenti, per cui anche lì abbiamo preso delle strumentazioni tecnologiche che renderanno automatici i controlli. Il sistema sarà con le targhe registrate dei fiorentini e queste macchinette che gireranno la città e sanzioneranno in maniera automatica tutti quelli che non sono in regola con il parcheggio, quindi tutti quelli che occupano posti o senza pagare oppure posti che sono riservati ai residenti. È stata una scelta non banale, perché sapevamo che qualcuno si sarebbe scocciato, d'altronde eravamo l'unica città dove il parcheggio era liberalizzato, però è una scelta che abbiamo rivendicato e di cui abbiamo detto una cosa molto chiara: tutti i soldi che verranno da lì verranno investiti sul trasporto pubblico e sulle manutenzioni stradali. Quindi una scelta positiva che va nella direzione di restituire ai cittadini le risorse che verranno da lì e di migliorare i servizi della città.
Parliamo dei parcheggi gratuiti lungo i cantieri.
A questo proposito, assessore, ci scrivono, no? I 150 posti auto nel parcheggio secondo livello Piazza Bartali sono attivi per i residenti zona Gavinana dalle 21 alle 9, la famosa fascia notturna. Ma chi come me arriva verso le 18 in zona, che fa? Aspetta 3 ore prima di parcheggiare? Naturalmente non si possono accontentare tutti, però mi sento di dire, rispetto a dirlo a Controradio, che quella del parcheggio in zona Gavinana a ridosso dei cantieri era una problematica che ha avuto tutto sommato una risposta operativa anche abbastanza velocemente, però non basta.
La risposta che noi abbiamo dato è una risposta che si occupa di Gavinana, ma non solo, perché si occupa sostanzialmente di tutti i quartieri. Peraltro non è vero quello che viene scritto, nel senso che il parcheggio ovviamente nessuno pensa di darlo dalle 21 alle 9 di mattina, perché sennò le persone che tornano dal lavoro alle 21 cosa fanno? Si parcheggiano in doppia fila fino alle 21 e poi entrano lì dentro. Il parcheggio è aperto dalle 19 alle 9, quindi dalle 7 alle 9, ed è stato trovato un compromesso con Unicoop Firenze, che ringrazio, perché permette di riservare una parte dei posti che sono per i loro clienti gratuitamente per i residenti, anche quando il supermercato è aperto, quindi probabilmente rischiando di fare anche un danno ai propri clienti. Dopodiché, quando una realtà economica sta in un territorio, è responsabile verso chi vive quel territorio, si comporta in questo modo. I parcheggi noi li abbiamo messi a disposizione non soltanto in quell'area, perché stiamo definendo, sono i dettagli, un accordo anche con Publiacqua per avere un altro centinaio di posti sempre nella zona di Gavinana in via Villa Magna, ma l'abbiamo messo, diciamo, in piedi questo accordo anche con Firenze Parcheggi. Anche lì offriremo centinaia di posti gratuiti nel parcheggio Alberti, nel parcheggio Beccaria e in altri parcheggi della città. È un elemento importantissimo, perché come non si è mai fatto, ci siamo messi all'anima di offrire delle alternative ai fiorentini. Poi ci saranno i parcheggi scambiatori, che entro l'estate verranno messi a disposizione. Quindi che servizio offriamo? Per chi usa la macchina quotidianamente, questi parcheggi dove la metti alle 7 e la devi levare entro le 9 di mattina sono uno strumento importante, perché sono quasi 500, quasi 600 posti. Per chi invece la macchina la usa meno, potrà utilizzare i parcheggi scambiatori che sono magari a 2 o 3 fermate d'autobus da casa, ma se la usi una volta alla settimana in questo modo ti levi il pensiero.
Quindi, naturalmente questo tema dei parcheggi e dintorni in una città attraversata da un mutamento strutturale in qualche modo, mi riferisco soprattutto ai cantieri delle tranvie a cascata, ci sono tutta una serie di questioni molto importanti, fra cui questa cosa dei parcheggi. Prima la sollecitavo appunto su questo tema della gratuità dei parcheggi proprio vicino ai cantieri ed altre cose del genere, perché l'obiettivo è quello di togliere macchine dalle strade e di fare comunque dei lavori, dei cantieri che spesso, gioco forza, hanno i loro tempi, in maniera però sostenibile e compatibile con la vita delle persone e anche con le loro economie, naturalmente.
Sì, la sfida poi diventa questa. Noi stiamo facendo un intervento che dal punto di vista infrastrutturale è impressionante, nel senso che 500 milioni di euro di investimento per realizzare la 321 sono tante risorse e tanto impegno. Stiamo provando a farlo dando il minor disagio possibile sia ai residenti ma anche alle imprese, perché anche tutti gli sgravi che abbiamo messo sulla Tari sono risposte importanti. Il tavolo con cui ci confrontiamo tutte le settimane con le categorie economiche è una risposta importante ai problemi della quotidianità delle imprese e dei commercianti. Insomma, stiamo cercando di fare quello che con la sindaca abbiamo promesso, vivere la responsabilità di fare l'opera ma anche quella di renderla meno impattante possibile in negativo.
Non è l'ultima volta che l'assessore Giorgio sarà qui, quindi tante anche delle vostre segnalazioni di questa mezz'ora, poi ci torneremo prossimamente, non temete. Però uno spazio alle piste ciclabili lo vogliamo dare. Alessio ci scrive: potete chiedere cortesemente informazioni su lo stato della ciclabile Prato-Firenze attualmente incompiuta nonostante precedenti annunci?
Allora, noi stiamo mettendo mano a tutto il sistema delle ciclabili e stiamo lavorando anche a progettarne di nuove. Ne parlavo prima di entrare in studio, quella che arriverà da Porto Romano a Ponte la Vittoria, stiamo lavorando su quella da Porto Romano al Galluzzo, stiamo lavorando su una pista ciclabile al quartiere 5, e anche le connessioni con le altre città sono un elemento importante, perché le super ciclabili sono, diciamo, in prospettiva un elemento importante della mobilità. È un lavoro non banale perché riguarda più amministrazioni assieme, e quindi quando riguarda più amministrazioni assieme è sempre più complicato, ma è un lavoro di cui non ci siamo scordati e su cui c'è alta l'attenzione. Ovviamente il sistema della ciclabilità ha bisogno poi anche di piccole connessioni, oltre che delle super ciclabili. Anche su quello stiamo provando ad ascoltare anche i cittadini, la FIAB, tutte le associazioni che sono impegnate a rendere migliore la nostra città da questo punto di vista.
Dopo tutti i panettoni di Controradio di quest'anno, io sono stato costretto a mettermi a dieta, però ancora sono in difficoltà, per cui una bicicletta con la pedalata assistita mi piacerebbe tanto, però insomma ai suoi costi. Che possiamo fare per questo?
Noi abbiamo chiesto delle risorse, le abbiamo ottenute, quindi diciamo che a primavera sarà disponibile per i fiorentini un bando che contribuirà all'acquisto delle biciclette a pedalata assistita, all'acquisto delle biciclette a pedalata assistita se vengono usate, perché l'idea è quella di dare una parte dell'incentivo prima dell'acquisto e una parte dopo il raggiungimento di un tot di chilometri.
Quindi questa è una buona notizia anche per il nostro Raffaele Palumbo. Ora lo so che l'assessore Giorgio,
a questo punto ti tocca pedalare.
In conclusione, alzerà gli occhi, ma ci scrivono: non ha chiarito se si parla di mezzi a benzina o gasolio, immagino per lo scudo verde. Assessore, torniamoci un attimo.
Euro 0, Euro 1, benzina e gasolio,
che sono quelli già
da 18 anni
già off limits. Già off limits. Allora, 9:29 minuti, grazie all'assessore alla mobilità di Firenze per essere stato con noi, ci risentiremo su queste frequenze. Buona giornata, buon lavoro. Buona
grazie giornata a lei e grazie a chi ci ha seguito. Alle 9:30, tra pochi secondi, arriva il giornale radio di Popolare Network. Mirko Roppolo, poi Benedetto Ferrari, alla informazione regionale torna alle 12:45. Buon ascolto sulle nostre frequenze.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
9.31 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo dal Medio Oriente, avverrà domani lo scambio di prigionieri tra Israele e Hamas, lo riferiscono fonti palestinesi.